Buongiorno a tutti e bentornati a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini e oggi torniamo a parlare di un argomento, chiamiamolo caldo, il tema della sostenibilità. A questo punto cerchiamo di capire, alla luce dell'agenda 2030 di cui abbiamo parlato in un altro episodio che vi invito a riprendere, in concreto che cosa devono fare le aziende per affrontare un percorso di sostenibilità che sia reale e non un greenwashing e che quindi porti un reale ritorno dall'investimento effettuato. Lo faremo con l'ospite di oggi, abbiamo il piacere di avere nuovamente con noi Maria Grazia Persico. Ciao Maria Grazia, ben ritrovata.
Buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito.
Maria Grazia, vi ricordo, fondatore di MGP & Partners, agenzia di comunicazione, editore e direttore di Non Solo Ambiente, testata online completamente dedicata al mondo della sostenibilità ambientale, nonché membro della filiera di sostenibilità di Assolombarda e autrice di testi e formatore in master sulla sostenibilità del Sole 24 Ore. In descrizione trovate il link al suo profilo LinkedIn. Maria Grazia, faccio un piccolo riassunto prima di lasciarti nuovamente la parola. Dicevo che abbiamo parlato dell'agenda 2030, della necessità appunto di realizzare un percorso, un processo di sostenibilità che sia reale e che parta dai vertici aziendali e dalla necessità per le aziende di essere pioniere anche in questo ambito. Ora scendiamo nel concreto di che cosa possono fare le aziende. Chiedo appunto a te da dove può partire un'azienda che voglia realmente portarsi a casa un ritorno dall'investimento effettuato in sostenibilità, che come abbiamo capito sono investimenti importanti ma che possono garantire degli importanti ritorni per quanto riguarda il business delle aziende.
Ma credo sicuramente che debbano essere fatte due tipologie di valutazione. Una valutazione è sulla tipologia di approccio che si vuole avere, ovvero abbiamo detto che la scelta, la decisione strategica di intraprendere un percorso è in capo alla governance dell'azienda, quindi al board, all'amministratore delegato o al titolare se l'azienda è di piccole dimensioni. E in tal caso però la scelta occorre prestare molta attenzione, non deve essere una scelta one shot, che allora diventa semplicemente, diciamo, una sorta di decisione alternativa ad una determinata azione di marketing che si vuole fare, ma deve essere una scelta volta a creare una mentalità residente e non filantropica. Cosa vuol dire? Sponsorizzare un'iniziativa charity, decidere di fare una cena di beneficenza, non è intraprendere un percorso di sostenibilità.
Grazie per averlo chiarito, perché è un tema molto caldo in questo momento.
Intraprendere un percorso che può anche voler dire destinare parte dell'attività che viene svolta o dell'utile che si consegue o alcune delle azioni che sono previste a favore di un ente terzo, questo può corrispondere ad un percorso di sostenibilità perché diventa residente all'interno dell'impresa. Quindi questa è una delle prime due valutazioni che devono essere fatte. L'altra valutazione, che se volete è un po' più razionale, ma è anche quella che verrà sempre maggiormente richiesta, è quella di vedere, proprio da un punto di vista visivo, l'azienda all'interno del mercato, quindi all'interno della filiera dove opera e all'interno del mercato dove si incontrano domande ed offerta. Vale a dire, se gli attori della filiera, in buona parte, per non dire nella loro completezza, adottano tutti i percorsi di sostenibilità, se vogliamo essere comparabili nell'ottica anche di verificare, di poter analizzare l'efficienza della filiera, noi non possiamo astenerci dall'esserlo. La stessa cosa all'interno del mercato. Se il mercato dove andiamo praticamente ad operare è un mercato dove il driver della sostenibilità è un driver di concorrenza, chi siamo noi per decidere di non volerlo adottare, o quantomeno lo possiamo fare, ma sappiamo già che progressivamente si ridurranno le nostre quote di mercato e quindi saremo destinati a fuoriuscirne.
Quindi stiamo parlando di un imperativo che è assolutamente necessario, non è più una scelta volontaria.
Allora, diciamo che se prendiamo come punto di riferimento i giornali che quotidianamente ognuno di noi legge o la televisione che sporadicamente, ahimè, parla di questo fenomeno, il criterio e il termine obbligatorietà è un termine che si accompagnerà sempre di più alla parola sostenibilità. Vuoi per il maggior numero di normative che verranno create, vuoi, grazie a Dio, per un'effettiva necessità che si riscontrerà all'interno del mercato, che non sarà solo più in una logica top down, se non in termini praticamente decisionali, ma diventerà anche in una logica bottom up, vale a dire saranno gli stessi consumatori a credere e a volersi relazionare con aziende che siano sempre più sostenibili.
Ma a questo punto diventa una vera e propria richiesta del mercato alla quale non si può che obbedire e possibilmente anche anticipare.
Mi permetto di aggiungere qualcosa di più, nel senso che io mi aspetto e auspico nel fatto che vi sia una sempre maggiore divulgazione di una cultura della sostenibilità, per cui diciamo la logica top down e la logica bottom up alla fine si autoesauriscano, vale a dire vi sia praticamente un mercato unico che chiede di essere sostenibile.
Una totale comunione di intenti, diciamo.
Corretto.
Perfetto. Senti, per le aziende, sempre tornando al discorso di da dove partire, è necessario partire direttamente dal bilancio di sostenibilità o da dove?
Il bilancio di sostenibilità è sicuramente il punto d'arrivo oggi. Perché? Perché è l'unico documento, inteso come strumento di rendicontazione reportistica, in grado di raccontare, commentare, fare il reale storytelling verso l'esterno di quelle che sono le decisioni, le scelte strategiche, i passi fatti da un'azienda che ha intrapreso un percorso in tal senso. Ma come già detto, non possiamo non tenere in considerazione che questi tipi di percorsi richiedono forti investimenti. Investimenti che, se nel breve, possono creare qualche problema da un punto di vista di paura giustificata nella mente dell'imprenditore, nel medio-lungo periodo danno sicuramente dei risultati e dei ritorni non banali in termini in primis di reputazione e in secondis di quelli che sono praticamente il posizionamento sul mercato. Ma forti di questo, ovviamente non tutte le aziende possono dal nulla arrivare al bilancio di sostenibilità nell'arco del primo anno. Succede sempre più spesso che, come logico che sia, dal bilancio d'esercizio, che è la base, ma è una base che conosciamo da decenni,
nel senso che
è previsto dal codice civile, c'è un'obbligatorietà perché è l'unico documento in grado di raccontare la storia economica dell'azienda.
Quindi diciamo che partiamo già da una certezza e da qualcosa che già in azienda si fa.
Assolutamente. Il primo step che porta verso la lunga strada della sostenibilità è quello del bilancio sociale, che consta di una relazione aggiuntiva a quello che è il bilancio d'esercizio, in cui raccontiamo gli impatti sociali che ha l'attività svolta dall'azienda. Quindi ci soffermiamo un po' di più su quello che è il contesto sociale dell'attività svolta, e quindi già qui abbiamo qualche indicatore maggiore che il cruscotto degli indicatori di bilancio non prevede, e quindi ci dà già un'informazione aggiuntiva, una maggiore informazione che ci permette di essere più trasparenti verso il mercato. Segue poi quello che è il bilancio dell'intangibile. La parola intangibile vuol dire di tutti quelli che sono gli effetti e i valori non rientranti strettamente con quella che è l'attività operativa dell'azienda, ma il fatto, per dire, di fare attività di ricerca e sviluppo, piuttosto il fatto di avere brevetti, di avere tutto, spingere su quello che è praticamente la vecchia voce dell'immobilizzazione immateriale, per arrivare poi a quello che è il bilancio ambientale, lo dice la parola stessa, quindi indicatori utilizzati per verificare l'impatto che l'attività svolta dall'azienda ha sull'ambiente, e questo ovviamente va da sé, è diverso in base al settore merceologico che prendiamo in considerazione, perché se parliamo del comparto siderurgico avremo un numero di indicatori molto elevato rispetto praticamente ad un'azienda che invece produce servizi. E non ultimo arriviamo invece al bilancio di sostenibilità, che prevede il fatto che vengano utilizzati, oltre ai normali indicatori di bilancio propri del bilancio economico, indicatori di natura sociale, indicatori di natura ambientale e indicatori di natura economica.
Completo.
Pertanto, leggere il bilancio di sostenibilità, se ben fatto, dovrebbe permettere a un interlocutore che non conosce il settore, che non conosce la tipologia di impresa, di farsi comunque un'idea molto chiara di quello che è l'approccio esercitato e adottato da parte dell'azienda verso tutti gli stakeholder di riferimento. Perché? Perché per ogni indice è previsto un commento, perché ogni commento prevede un'interpretazione, perché è prevista alla base un ascolto e una considerazione di tutte le varie categorie di portatori di interessi sotto forma di questionario di focus group realizzati. Quindi diciamo che è un'analisi a tutto tondo che vede come punto ultimo l'adozione dell'indicatore, ma dall'altra parte anche l'adozione di una parte descrittiva volta a chiarire quello che è il valore dell'indicatore in base all'attività svolta e a commentarlo in base a quelli che sono gli indicatori delle altre aziende appartenenti al mercato.
Quindi il bilancio di sostenibilità diventerà sempre più, come dicevamo, un imperativo, qualcosa che è necessario avere per poi poter continuare realmente ad operare sul mercato.
Assolutamente sì, non è un caso che oggi alcune di quelle che sono le normative che vengono prese come base nel verificare comportamenti più o meno temperanti ai criteri della sostenibilità, sono stabiliti come normative obbligatorie la cui ottemperanza ti permette di partecipare o meno a determinate gare d'appalto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'ente pubblico, la PA nello specifico, privilegia nelle proprie scelte tutte quelle aziende che comunque alla base hanno già un investimento e che quindi potrebbero magari fare dei ribassi minori rispetto ad altre, perché prestano maggiore attenzione ai contesti sociali ed ambientali.
E oltretutto è, come dire, pone un argine a quello che è il fenomeno del greenwashing.
Va da sé che se io posso come impresa realizzare e quindi pubblicare, perché è un documento obbligatorio quando ho una mia sezione di investor relation, il bilancio di sostenibilità, è condizio sine qua non che non posso aver fatto nessuna operazione di greenwashing. Posso eventualmente fare qualche errore di comunicazione, ma questo non vuol dire che vi sia un errore di sostanza alla base.
In questo contesto chiedo a te, che sei membro di Asso Lombarda, che ruolo hanno le associazioni di settore?
Per rispondere a questa domanda mi rifaccio sia ai miei incarichi attuali che alla mia primaria esperienza professionale. L'associazione di settore ha come principale obiettivo quello di tutelare e rappresentare l'interesse di una categoria. Per farlo deve creare consenso su quello che è l'azione di tutela e difesa che vuole effettuare. Come concretizza questa azione di tutela e difesa? Lo fa con la creazione di una norma o con la creazione di un regolamento. Non vedo perché la sostenibilità non debba seguire lo stesso iter. La differenza è che se è vero che oggi, per ovvi motivi di giovinezza del tema, esistono solo associazioni verticali, Fondazione Sviluppo Sostenibile, ASVIS, sono associazioni che trattano il tema della sostenibilità e poi lo vanno a verticalizzare nei vari ambienti, mi aspetto nel brevissimo che tutte le varie associazioni di rappresentanti delle varie industrie creino oppure presentino delle proprie istanze al legislatore di turno in termini di desiderata necessità sul tema sostenibile, in modo tale che si arrivi a delle norme vincolanti a livello trasversale e ad analoghe norme vincolanti a livello verticale. Solo il rispetto e l'ottemperanza in linea verticale e in linea orizzontale permetterà a tutti i mercati e quindi all'intero sistema industriale italiano e non solo di potersi dichiarare sostenibile.
Grazie Maria Grazia. Adesso, per tornare a quello che è poi l'obiettivo del nostro podcast, che è quello di spiegare come il digitale trasforma il fisico, come la tecnologia, chiedo a te, la tecnologia come può aiutare le aziende in questo contesto a creare il proprio percorso di sostenibilità?
Io credo che la vera ambizione della tecnologia in questo processo di avvicinamento ad un mercato sostenibile sia quello di fungere da acceleratore. Acceleratore in quali termini? Nel senso che sappiamo tutti che si stanno stanziando a livello nazionale ed internazionale sempre maggiori fondi affinché vi sia una maggiore sostenibilità in certi settori. La stessa digitalizzazione è stata concepita all'interno del PNRR come elemento ed espressione di un approccio sostenibile. Questo ci fa capire il ruolo che può avere la tecnologia, ovvero se da una parte, per capire dove intervenire in campo sostenibile, è necessario un monitoraggio costante che si può effettuare solo con un'attività di advocacy propria delle associazioni di categoria o dei consulenti terzi che svolgono un ruolo analogo a quello delle associazioni di categoria, dall'altra parte la tecnologia può avere un ruolo di accelerazione da un punto di vista di permettere di rendere fruibili certi meccanismi, certe conoscenze, certe competenze in tempi brevi e dal maggior pubblico possibile. Come fare questo non mi è chiaro, perché non sono un tecnologo e non sono un progettista di tecnologia. Sono però un fruitore e sono un analizzatore di mercati. Mi è chiaro che la tecnologia permette un avvicinamento ai mercati molto più veloce di quello che sarebbe necessario se dovessimo aspettare la creazione di norme, l'ottemperanza alla norma e la messa a terra.
Grazie Maria Grazia, questa è la direzione verso cui ci stiamo muovendo. Grazie per essere stata qui con noi ancora oggi.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo parlato di come costruire un percorso di sostenibilità, da dove partire, l'importanza delle associazioni, l'importanza del fattore tecnologico come acceleratore. Questa era Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, vi ringrazio per essere stati con noi ancora quest'oggi e vi saluto in attesa della prossima puntata. A presto.